Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderlo così bianche. E apparve loro Elia con Mosè che discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: Questi è il figlio mio prediletto. Ascoltatelo. E subito, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse resuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti. Parola del Signore. La Quaresima, come la vita, non è un cammino doloroso, anche se molti aspetti ci inducono a pensare alla sofferenza, alla pena, alle difficoltà, soprattutto sperimentando la nostra debolezza. La Quaresima, come la vita, è un luogo gioioso che ha come principio, come origine, un disegno, un progetto che è nel cuore di Dio e ha come finalità la possibilità di poterlo incontrare per stare sempre con lui, trovando se stessi in una dimensione di eternità e di compimento che invece durante la vita non sperimentiamo. Allora, proprio durante questo cammino, la Chiesa ci mette davanti alcune immagini. Una delle più belle, credo, è proprio questa qua della trasfigurazione che abbiamo sentito anche nel racconto degli altri evangelisti. Quella di Marco è un po' più scarna e un po' più, come dire, diremmo quasi più vera, no? Perché ci presenta un po' i fatti come sono accaduti, ma anche i sentimenti come un po' goffamente li hanno provati questi apostoli, questi 3 apostoli, Giacomo, Giovanni e Pietro. Si stanno recando su questo monte proprio perché il Signore ha il desiderio di comunicare loro che stanno ripercorrendo un itinerario, lo stesso che Abramo aveva percorso con il suo figlio quando Dio gli aveva chiesto, abbiamo ascoltato nella prima lettura, quando Dio gli aveva chiesto di sacrificarlo, cioè di renderglielo. Allora immaginate, no? Con quale angoscia un padre al quale è stato promesso che sarà padre di una moltitudine di popoli e porta il suo figlio, la sua unica speranza, al sacrificio. Vi ricordate un po' come si è svolta tutta questa cosa e vi ricordate un po' anche qual è lo scioglimento, l'abbiamo ascoltato anche stasera. A posto di Isacco viene sacrificato un capro. È la storia di Israele. Sempre, tutte le volte che un figlio sta per essere sacrificato, qualcun altro si mette al suo posto. Questo per dire che Dio desidera tutto il cuore del suo popolo, il cuore di ogni uomo, di ogni figlio del suo popolo, e allo stesso tempo è disposto a dare tutto se stesso perché questo popolo si salvi. Allora, alla fine di questo cammino, di questo itinerario, c'è un monte sul quale, come dirà Isaia, Dio vuole versare una bevande autentiche, vuole regalare un banchetto pieno di grasse vivande, di laute vivande. Perché? Perché Israele possa scoprire a che cosa Dio lo ha chiamato. E su questo monte della trasfigurazione rileggeranno gli apostoli, dopo gli eventi della morte e resurrezione del Cristo, quello che Gesù veramente voleva dire e quello che era accaduto. Tuttavia, proprio mentre si trovano lassù, quando vedono Gesù trasfigurarsi insieme a Mosè ed Elia che discorrono con lui, si sentono spaventati, si sentono a disagio. Guardate un po' Pietro, che è, diciamo così, quello investito di autorità dal Signore, che espressione che ha, no? Dice: Maestro, è bello per noi stare qui, facciamo 3 tende, una per te, una Mosè e una per Elia. Ti sembrerebbe una definizione dogmatica, Spiero sta dicendo il massimo, tutto quello che poteva esprimere. Invece Marco, che ci racconta questo episodio, commenta l'espressione di Pietro in questo modo: non sapeva infatti che cosa dire, poiché era, perché c'avevano paura, perché erano presi dallo spavento, pensate un po'. Pietro non sapeva neanche cosa dire, se ne è uscito con un'espressione inadeguata rispetto a quello che stava accadendo, e difatti è un'espressione inadeguata. Ma quando, di fronte allo spavento dell'uomo che sale su questa montagna nell'attesa di poter conoscere come la propria debolezza sarà veramente sposata dal Verbo, come la propria natura sarà veramente riscattata dal Figlio di Dio, proprio in quel momento una voce e una nube, segni della presenza dell'Altissimo, una voce dice queste parole: questi è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. Come a dire a quest'uomo e a tutte le generazioni: guardate che il modello della salvezza, così come all'origine della creazione, è sempre il mio figlio. Se tu vuoi conoscere come la tua vita verrà trasfigurata, come anche la tua morte verrà trasfigurata, guarda a questo modello. Che cosa sta facendo, direbbe pedagogicamente Dio a questi uomini? Che cosa osservate? Che cos'è davanti ai vostri occhi? Un prescelto che sta parlando con Mosè e con Elia. Come a dire, un popolo che io ho prediletto, che si sta lasciando informare dalla Torah e dai profeti. Sta crescendo in grazia e in verità, nutrendosi della parola stessa che sgorga dal cuore di Dio. Allora, se tu vuoi entrare in questa trasfigurazione, impara anche tu muovendoti dentro questi canali: l'ascolto, la conoscenza della parola di Dio, non solo della Torah che è rappresentata da Mosè, ma anche dai profeti, quindi da tutta la Sacra Scrittura. Muoviti dentro questi binari tenendo conto del fatto che Dio ti ascolterà e rimodellerà ogni sua offerta sulla tua capacità di ascoltarlo. Quando Giovanni l'Evangelista scriverà, testimone anche lui di questo episodio della trasfigurazione, scriverà tutto quello che ha compreso dell'amore di Dio per gli uomini, comincerà dicendo che il Figlio di Dio ha voluto abitare in mezzo a noi costruendosi una tenda, attendandosi, venendo ad abitare in mezzo a noi come in una tenda, come aveva fatto Dio con gli israeliti durante il cammino dell'Esodo, richiamando probabilmente nella sua memoria anche questo episodio. Quando il Figlio di Dio ci ha voluto mostrare qual era il piano dell'Altissimo, ci ha fatto vedere come Egli ha abitato in mezzo a noi anche nel momento in cui si è trasfigurato davanti ai nostri occhi. E come dicono anche i commentatori e gli esegeti, questo episodio della trasfigurazione un invito un incoraggiamento da parte del Figlio di Dio, un invito a non smarrirsi nel momento della prova. Stanno andando incontro come noi alla passione e morte di Gesù. Dunque, perché questi si ricordino che cosa Gesù ha voluto mostrare loro, che cosa Dio ha in serbo, gli mostra questo spettacolo meraviglioso. Ma sta ben attento, perché questa logica riguarda anche te, che ti sei incamminato in questo itinerario, che ti stai avvicinando a questa santa montagna che la Quaresima ti ripropone anche quest'anno. È la santa montagna dell'esito della tua esistenza, è la santa montagna che dice il tuo incontro definitivo con Dio, è il luogo che Dio ha pensato nel tempo per te, e il luogo al quale Dio ti dice fin d'ora che sarà fedele, che non mancherà, che non si nasconderà nel momento in cui tu vorrai incontrarlo. Allora ti sta dicendo: guarda, io ti accompagno, ti offro una parola, ti offro i significati adatti, ti metto nella condizione di potermi conoscere nel tempo, perché comunque lo possa anche incontrare. Non ti scandalizzare di questa incapacità che porti dentro. Quando i discepoli, questi apostoli, scendevano con Gesù dal monte della trasfigurazione, avete ascoltato, Gesù intima loro di non parlarne a nessuno prima della resurrezione. E questi se ne andarono mesti, pensando per sé: ma che cos'è la resurrezione? anche tu ti avvicini a questa mensa, ti viene offerta una speranza, ti viene fatto un annuncio, esci fuori da qui pensando: ma che cosa sarà la trasfigurazione? Cosa sarà la resurrezione? Io mi nutro di un pegno di vita eterna in questo convito nel quale la Chiesa mi accoglie, ma cosa vuol dire che questo pegno comprerà, riscatterà la mia esistenza? Cosa vuol dire concretamente che io non vedrò la morte, ma vedrò Dio faccia a faccia? Allora, questa mestizia degli apostoli, che forse è anche un po' la nostra, è in realtà non solo un pegno di resurrezione, ma anche un'occasione per meditare tutta questa parola dentro la nostra esistenza e poterla comprendere alla luce della predilezione di Dio. Ancora Dio sta dicendo nei giorni della tua storia, nella quotidianità della tua vita: guarda che io questa vita che tu stai vivendo, con le sue difficoltà, con le sue incomprensioni e con le sue incongruenze, è proprio il figlio prediletto che io ho scelto per te, è proprio la vita che io ho pensato per te. Non ti scandalizzare, come io non mi scandalizzo dei tuoi peccati. Solo abbi fede, abbi pazienza e conduci questa realtà con speranza fino al suo esito, quando io ti verrò incontro insieme agli angeli santi per farti comprendere a quale profondità, a quale altezza io ti ho chiamato fin dall'eternità. Noi viviamo dentro questa offerta, viviamo dentro questo tempo, viviamo dentro questo invito. Questa Quaresima possa portarti alla comprensione piena di questo mistero e possa tu già osservare nelle cose che ti stanno accadendo, sicuramente molte di queste non sono secondo le tue aspettative, possa tu riconoscervi sempre i passi dell'Onnipotente, la sua presenza, il suo annuncio e soprattutto della sua volontà di salvare. Sia lodato Gesù Cristo.